Quando posai la testa sul cuscino non presi sonno, ma non si poteva neppure dire che stessi pensando. L'immaginazione mi pervadeva non richiesta e mi guidava, dando alle immagini che si susseguivano nella mente una nitidezza che andava ben oltre le solite visioni della reverie. Vedevo, ad occhi chiusi ma con una percezione mentale acuta, il pallido studioso di arti profane inginocchiato accanto alla cosa che aveva messo insieme. Vedevo l'orrenda sagoma di un uomo sdraiato. E poi, all'entrata in funzione di un qualche potente macchinario, lo vedevo mostrare segni di vita e muoversi di un movimento impacciato, quasi vitale. Una cosa terrificante, perché terrificante sarebbe il risultato di qualsiasi tentativo umano di imitare lo stupendo meccanismo del creatore del mondo.
È il racconto del terrificante incubo avuto da Mary Shelley durante una delle notti trascorse a Villa Diodati a Coligny sul Lago Lemano nel 1831 e che le diede l'ispirazione per il suo racconto Frankenstein o il Prometeo moderno, che creò uno dei miti più famosi di tutti i tempi. È il primo esempio letterario nel quale l'obiettivo di creare la vita non è perseguito con l'alchimia o le pratiche magiche varie, ma con tecniche di natura prettamente scientifica. Creare la vita. Oggi, con gli sviluppi e le scoperte in ambito medico e in particolare della genetica, delle neuroscienze e le conseguenti applicazioni neuro- e biotecnologiche, siamo al punto in cui la materia di un incubo e poi di un racconto sembra a un passo dal diventare realtà. Il neurochirurgo torinese Sergio Canavero della Harbin Medical University in Cina è infatti in animo di effettuare un trapianto davvero fuori dall'ordinario, il trapianto di testa. E quanto ha raccontato lunedì scorso a Milano nell'ambito del Festival Cervello e Cinema, che quest'anno è dedicato al tema neurofiction, come i registi immaginano l'evoluzione del cervello, la parola ai neuroscienziati, organizzato da Brain Circle Italia. Il trapianto di testa. Ma forse non dovremmo chiamarlo così.
No, anastomosi cefalo-somatica, che vuol dire prendere una testa e un corpo e unirli. È neutra. Neutra dal punto di vista ideologico, religioso, culturale, sociale, eccetera, eccetera. L'idea nasce ormai un secolo fa, quando Guthrie, negli Stati Uniti, ha toccato una testa con Carrel, che è il premio Nobel, che è quello che ha scoperto come fare le anastomosi microvascolari, che ha permesso poi la nascita della trapiantologia, ha attaccato una testa di un cane a un altro cane. Poi è venuto Demikov, che ha attaccato la testa di un cane a un altro cane. Poi sono arrivati i cinesi, che hanno attaccato la testa di un ratto a un altro ratto, eccetera. Risultato che poi è arrivato White, che ha attaccato la testa di una scimmia a un corpo di un'altra scimmia, eccetera, ovviamente senza la congiunzione spinale. Quindi io sono solo uno, come dire, nella serie, mi spiego, ma io come e tantissima altra gente che è coinvolta.
E Canavero sogna di fare un trapianto di testa da quando aveva 16 anni, quando lesse un articolo di giornale sul dottor Robert White, il chirurgo americano che nel 1970 trapiantò la testa di una scimmia sul corpo di un'altra scimmia. Un sogno che ha perseguito con tanta tenacia da essere arrivato a un passo, dice lui, dalla sua realizzazione. Una sfida, come ha ricordato lunedì sera, con il suo piglio deciso e decisamente anticonvenzionale. Una impresa davvero ardua che necessita di una lunga preparazione. Vediamo quali sono state le tappe preparatorie, dai trapianti sui topolini a quelli su scimmie e infine su cadaveri umani.
Dunque, quando io l'ho proposto nel 2013 ho cominciato da solo, ma molto presto mi sono trovato a lavorare con gente da tutto il mondo. Anche loro entusiasta per questa sfida epocale, eccetera. E chi si è messo subito in risalto è stata l'Asia, con la Corea e con la Cina, eccetera, con cui abbiamo subito stretto i nostri rapporti e abbiamo continuato e stiamo continuando a lavorare assieme, eccetera, eccetera. Però è tutto il mondo, c'è gente di tutto il mondo coinvolta. Sono stati fatti diversi trapianti sui ratti molto semplici, poi su primati, quindi su scimmie, per testare la procedura di neuroprotezione del cervello. Questi dati non sono mai stati pubblicati, semplicemente perché quando a gennaio del 2016 tutto il mondo ha visto la testa della scimmia, eccetera, la PETA, gli animalisti americani, hanno mandato delle lettere feroci a tutte le parti, e allora abbiamo deciso che l'Occidente non era pronto per queste cose, e quindi ci siamo fermati a... Molte cose sono state pubblicate semplicemente perché l'Occidente, dove ci sono molte delle riviste scientifiche su cui si pubblica, semplicemente non era pronta per questo. Non ci ha voluti, ci ha proprio rigettati, e allora abbiamo deciso, lavoriamo per conto nostro, eccetera, faremo sapere qualche cosa ogni tanto, fine trasmissione.
Dunque sono stati effettuati trapianti di testa su scimmie completi di collegamento spinale?
Allora, i dettagli non glieli posso dare perché sono... Ripeto, non ci hanno voluto sentire prima e sicuramente lo dico adesso. Le posso dire che, come ho fatto vedere, il midollo delle scimmie si può ricollegare, vi ho fatto vedere le immagini. Peccato che non vi ho fatto vedere le immagini con i tubi attaccati della testa della scimmia che avevo portato, e le scimmie hanno resistito all'intervento. Quindi questa, ripetiamo, una testa può essere staccata e riattaccata senza danno. E un midollo in un primate può essere ricollegato col protocollo Gemini, che è quello che ho inventato. Il protocollo Gemini è il protocollo di fusione spinale che consente di riattaccare il midollo attraverso cose tecniche che adesso non importa.
Grazie a una sostanza particolare che Canavero ha sviluppato, una sorta di colla.
Il problema non è solo la sostanza, quanto la base anatomica, cioè in realtà anche senza il PEG, che queste sostanze, il polietilene glicole, in realtà aspettando le due estremità in alcuni casi potrebbero ricollegarsi da sole per motivi che, ripeto, sono troppo tecnici. Comunque il polietilene glicole, visto che voglio sapere quello, è una sostanza che neuroprotegge il midollo e permette di fondere molte di queste fibre e quindi di far recuperare nel corso di un certo tempo, dopo con fisioterapia ovviamente eccetera, la funzione motoria.
Sono state molte le polemiche, le critiche anche aspre che il progetto di Sergio Canavero, per molti alla Frankenstein, ha sollevato. Ad oggi il 90% della comunità scientifica ritiene impraticabile quanto lui propone. I tanti scetticismi e le molte obiezioni circa la fattibilità di un intervento del genere si possono riassumere in tre punti principali. Primo, il problema legato alle migliaia di nervi, o meglio ai milioni di neuroni, contenuti nei due monconi del midollo spinale e all'impossibilità di collegarli tutti.
Allora, nel moncone del midollo spinale non ci sono nervi, ci sono assoni, e questi assoni una parte si possono ricollegare col PEG, ma quello che conta è la parte cellulare che c'è dentro. Chi ha visto la mia conferenza TED, ha letto i miei libri, sa già che cos'è questa catena cellulare, che è quella che permette il movimento e il recupero del movimento.
Seconda obiezione, la temperatura del cervello. Per poter fare un trapianto di testa, il cervello va raffreddato, visto che inizia a degradarsi e morire dopo pochissimi minuti senza ossigenazione, riportando danni permanenti.
Allora, questa era la mia prima ipotesi. In realtà, come ho fatto vedere stasera, e abbiamo pubblicato, questo l'abbiamo pubblicato, il cervello non viene mai lasciato senza sangue perché viene collegato al sistema vascolare di donatore e ricevente, quindi il sangue circola in continuazione e la temperatura viene solo abbassata di poco, quindi, visto che il sangue continua a circolare, ecco che non c'è possibilità di avere danni.
Terza obiezione, il problema del rigetto sia fisico che psicologico. A differenza dei trapianti di organi interni, quelli di parti visibili come il volto, le mani o il pene presentano altissime probabilità di rifiuto psicologico da parte del paziente che pure ne sentiva la necessità. Il successo del primo trapianto di pene è stato in parte offuscato dalla richiesta del paziente di rimuovere i nuovi genitali che sentiva di non riconoscere. Avviene spesso anche con le mani, con i pazienti che si trovano a preferire protesi visibilmente finte ad appendici appartenute a qualcun altro.
Assolutamente. Nella parte psicologica abbiamo sviluppato questo protocollo di realtà virtuale che serve a preparare il ricevente a questo nuovo corpo in cui si ricrea la possibilità di muoversi con questo corpo, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo considerato tutte le possibilità, eccetera, e abbiamo sviluppato questo protocollo particolare.
E per quel che riguarda il rigetto fisico-immunologico?
Il rigetto immunologico è come per tutti i trapianti, non cambia nulla. Se lei ha un cuore e rigetta il cuore, non gliene danno uno nuovo, muore. Stessa cosa in questo caso. Nel caso succedesse, il paziente muore, come in ogni trapianto di organo.
Ultimamente questo tipo di trapianto è stato sperimentato su due cadaveri umani.
Sì, a diversi livelli. Allora, questa è una cosa molto tecnica. C'erano diversi ostacoli tecnici, proprio di ricostruzione del collo, di come salviamo il frenico, il vago, eccetera, eccetera, come li affrontiamo, eccetera. In più, non essendo mai stato fatto prima, il chirurgo non è che lo mandi a fare un trapianto così, deve prepararsi, deve sapere che cosa ricolleghiamo prima, che cosa facciamo prima, eccetera. Quindi questa è tutta tecnica, tanto la gente non lo capirebbe. Quindi allora diciamo che il primo trapianto umano è stato fatto su due cadaveri freschi, in realtà di più, ma insomma su due cadaveri freschi, in cui abbiamo messo appunto la parte tecnica chirurgica per l'intervento e abbiamo anche valutato, finalmente abbiamo potuto confermare la durata dell'intervento, perché io avevo detto all'inizio 36 ore. In realtà è stato più veloce. Quindi questa è stata una cosa molto importante.
Ma come può essere certo che funzionerà su un paziente vivo?
Come ha detto qualcuno, sono ragionevolmente sicuro.
Anche se fosse suo figlio?
Ma potrei essere io. Certo, se non hai niente, eccetera, io personalmente mi sottoporrei.
E dunque, quando sarà possibile effettuare questo trapianto?
Io posso dire questo. Oggi la tecnologia per fare un'anastomosi di cefalosomatica esiste, punto, fine. Non aggiungo una parola.
Sì! Può fare!
Anche Canavero, come i transumanisti, sostiene che l'uomo debba prendere in mano la propria evoluzione biologica tramite l'uso della tecnologia per aumentare le capacità fisiche e cognitive e migliorare quegli aspetti della condizione umana che sono considerati indesiderabili, come la malattia. Una visione dell'uomo che in tanti ritengono riduzionista, mentre nel corso della conferenza Canavero ha affermato di essere strenuamente contro il riduzionismo scientifico.
Assolutamente sì. Tant'è vero che io ho detto che io non faccio parte del mainstream del transumanesimo, io tant'è vero che mi definiscono ultraumanista, per evidenziare il fatto che è un filone diverso. Per esempio io, quella di trasferire, di digitalizzare la mente umana, non esiste. Quella di avere un corpo, l'avrei fatto vedere, tipo Avatar B, cioè un corpo cibernetico, eccetera, no. Io sono per un corpo biologico, eccetera, eccetera. Quindi io non sono un transumanista. Mi spiego, per quello che mi sono chiamato ultraumanista. Però, detto questo, il fatto di estendere la nostra vita, quello sì, quello ci spetta. Dopo 3 milioni di anni da che esiste la specie Homo, Homo erectus, bla bla bla, per la prima volta abbiamo questa incredibile possibilità di iniziare il processo di estensione della vita. Quindi avremo la clonazione, che è biologica, biologica. Stiamo parlando di corpi biologici, non cibernetici. E quindi io sono antimaterialista, antiriduzionista, però proprio perché sono, questo non vuol dire che io sia a favore della morte. Mi spiego, sono due cose diverse. Quindi lei non è che prende, attacca parti diverse. Il progetto finale è clonare la persona, noi, senza il cervello, se no è omicidio, e poi una volta arrivato a, non so, l'età target, che è 18-20 anni, trapiantare la mia testa o il mio cervello dentro questo clone, che sono sempre io. Quindi non è metto assieme parti, faccio strane cose, eccetera, eccetera.
Ma qui siamo già ben oltre il trapianto di testa o anastomosi cefalosomatica, che dir si voglia.
Sì, ma questo è il primo passo, ovviamente, è fare il trapianto. E poi arrivi con calma a quello, non nel 2020. Ho detto, fate finta di essere nel 2060. Questo è un processo, ma se non, il processo deve iniziare, perché se non inizi, ovviamente, non arrivi da nessuna parte. Barra ha fatto un primo trapianto, la tecnica chirurgica poi è stata ancora perfezionata, l'intervento chirurgico più breve, con meno persone, eccetera, eccetera. Tu devi iniziare da una parte, ma il processo finale è quello di allungare la vita umana. Perché io ritengo che noi dobbiamo decidere se quando morire e quando no. Cioè io posso credere, io personalmente, che la coscienza perdura anche dopo la morte, però lei magari non ci crede. Quindi lei dice no, io voglio vivere, moltissima gente vuole vivere di più. Io direi che probabilmente la stragrande maggioranza vuole vivere di più.
Ma se la coscienza perdura oltre la morte, che bisogno c'è di perpetuare lo stesso corpo fisico?
Dunque, questa è una bella domanda. Direi forse la più bella domanda più intelligente che ho sentito da giornalista in 5 anni. Allora, questo è un discorso molto complesso, ma rendiamolo il più semplice possibile. Minsky disse, ma io potrei vivere anche 500 anni, perché sì, potrei fare un po' di altre scoperte, avrei un fracco di cose di occuparmi, per esempio, non so, io volevo occuparmi di ornitologia e non ci sono riuscito. Con 500 anni potrei occuparmi di ornitologia, mineralogia, perché c'è un'immensa quantità di sapere, eccetera. Che cos'è che ci definisce come umani? La ricerca, the quest for the unknown. Quindi questo è quello che ci spinge a dire voglio ancora provare, perché magari io... Allora, io faccio sempre vedere questa bella foto degli esoplaneti, di questi esopianeti che ormai sappiamo che pianeti come la Terra sicuramente esistono, non c'è dubbio, eccetera. E io voglio andare su uno di quei pianeti, ma se muoio prima non riuscirò mai a vedere questa meraviglia. Quello può essere un ottimo motivo per estendere la vita. Tant'è vero che gente che è nel campo, eccetera, eccetera, la pensa esattamente così.
È singolare il fatto che Canavero, che è protagonista di un'avventura fisica straordinaria come il trapianto di testa o corpo, o meglio il collegamento, l'unione di una testa con un corpo diverso, allo stesso tempo sia convinto che la coscienza sia eterna. È un paradosso perché è come se volesse mantenere la coscienza in una scatola fisica, in uno stesso contenitore fisico.
Sono d'accordo con lei. Allora, vista così, posso solo rispondere come ho accennato prima. Ci sono persone che tanto non le convincerai mai che la coscienza è immortale. Lei conosce il neurochirurgo Eben Alexander, che ha scritto quel bellissimo libro che ho a casa, Proof of a Heaven. Allora, lui era un materialista, riduzionista, bla bla bla, bla, quindi non credeva a niente, il cervello è fine. Poi ha avuto questa NDE,
ovvero Near Death Experience, esperienza ai confini della morte.
Che io studio da... Vabbè, non l'ho detto, dai, vabbè, allora io lo dico per lei, per non essere più polemico del necessario, perché l'altro era un prete, i cattolici sappiamo che... La NDE bisogna dirla in maniera molto semplice. I materialisti e i riduzionisti, che dicono che dipende da... sostanze rilasciate, che un'allucinazione, tutte queste stronzate qua, eccetera, che è facilissimo demolire una dopo l'altra, eccetera. In questo libretto, tra l'altro, lo faccio. E ci suggerisce qualche cosa. Ma in realtà la verità è che tutto il materialismo crolla su un semplice osservazione. Io in questo libro ho fatto un bellissimo disegnetto che comincia col cervello. Allora, domanda: dov'è l'anima? Prendiamo il cervello. Ok? Quindi tolgo il cervello. Noi siamo il cervello, siamo tutti d'accordo, siamo il cervello. Vabbè. Allora, adesso andiamo a vedere, la parte più alta dovrebbe essere la corteccia. Prendiamo la corteccia e tagliamone un pezzettino, ok? Adesso, diciamo, l'anima deve stare da queste parti. Allora, prendiamo questo pezzettino e espandiamolo e vediamo che è fatto di tante cellule. Siamo d'accordo? Allora l'anima è fatta nelle cellule. Allora cosa sono queste cellule? Come funzionano? Allora espandiamole ulteriormente. Prendiamo un neurone, poi c'è anche la glia, ma insomma, un neurone. Il neurone, dico, ah, bella cellula. Allora l'attività elettrica di questa cellula sarebbe una parte della mia anima, insomma, alla fine della fiera. Perché i materialisti non sanno dove andare a battere la testa. Perfetto, prendiamo la cellula e espandiamola. La membrana, lipidi, proteine... Proteine sono i pori in cui passano questi ioni. Allora, i casi sono due. Noi siamo degli ioni che generano un campo elettrico, allora mi devi spiegare come si forma l'amore, l'odio, la passione, com'è che questi sodio cloro vedono il rosso piuttosto che il giallo, eccetera, eccetera. I materialisti morti.
Ma torniamo al neuroscienziato che ha vissuto un'esperienza di premorte.
Torniamo a Eben Alexander, che è quello interessante. Questo torna trasformato, perché l'NDE, se fosse un'allucinazione, non trasforma. Le allucinazioni non trasformano. L'NDE ti trasforma, ti senti e ci sta perfettamente. Io faccio meditazione da 30 anni, in certe cose sono vicino alla filosofia orientale, quindi sono perfettamente, come dire, in sintonia, e quella del fatto che noi come individui non esistiamo. Cioè questa coscienza in realtà viene poi, probabilmente, io scrivo nel libro alla fine, dobbiamo esplorare questa cosa, ma potrebbe venire a far parte di questa coscienza, e l'individualità potrebbe anche cessare o trasformarsi in maniera. Questo la Chiesa non lo vuole, perché la Chiesa è l'anima tua e sei tu. Clara, c'è l'anima Clara che dopo continuerà a essere l'anima Clara. Quindi in paradiso, all'inferno, al purgatorio, quello che vuoi, ci sarà Chiara. Questo ovviamente fa parte della dottrina cattolica, cristiana, diciamo così.
Dunque, sulla base delle esperienze di premorte, Canavero ritiene che la coscienza perduri e tutti coloro che hanno sperimentato questo stato non possono andare oltre e infatti tornano indietro. E quindi, se noi non superiamo quel limite, non potremo sapere cosa c'è oltre quella soglia. E questo è forse uno degli obiettivi più importanti, anche se meno quasi mai dichiarati, di Canavero. Però gli abbiamo replicato di nuovo con il suo trapianto, e dunque con la continuazione della vita nel mondo fisico ci impedisce di esplorare il dopo. È uno dei suoi tanti paradossi?
No, guarda, leggiti il libro, perché è veramente fondamentale, perché lì è spiegato benissimo, è molto semplice. La mia idea era quella di farlo in ipotermia profonda, ok? Quindi zero sangue, cervello raffreddato a 10-15 gradi, ti staccavo la testa e poi te la ricollegavo. Il ricollegamento era comunque veloce, ma avevi qualche minuto in cui il cervello era clinicamente morto. Quindi nel momento in cui fosse riattivato, c'è la speranza, perché solo il 20% degli arresti riporta una NDE, avrebbe potuto cominciare a dirmi: io ho quindi esplorato, ho visto il tunnel, quello che è, eccetera, eccetera. Ecco, allora, a questo punto, quello era lo scopo. Se io provo in maniera scientifica, perché la critica dei materialisti è che ma poi un po' di attività cerebrale da qualche parte, ma sì, qua invece il cervello viene stoppato al 100 per 1000, cioè proprio bloccato, e se questo mi riferisce un NDE è la prova provata che la coscienza perdura. Questo vuol dire che le religioni cessano di esistere, perché la religione si basa sulla paura della morte, e se io ti tolgo quella paura i signori qua si ritrovano senza. Allora, se io già scientificamente ti dimostro che quando muori non muori, quello è già sufficiente per far fuori il 90% delle balle che raccontano le religioni. E sarebbe, dal mio punto di vista, e come vedi ho delle opinioni, ma semplicemente non le dico perché sono forti, sarebbe una rivoluzione spirituale pazzesca, pazzesca, cambierebbe tutto. Quindi c'è A, potrebbe essere utilizzato per delle malattie, potrebbe essere utilizzato per estendere la vita umana, potrebbe essere utilizzato per esplorare cosa avviene dopo la morte. Tre cose in una sola cosa. Quindi capisco che è scioccante, ma in realtà quando l'ho annunciato l'ho fatto anche un po' apposta, perché la gente doveva parlarne, e se no la gente non veniva a lavorare con me, eccetera. Infatti nel giro di, io l'ho fatto l'annuncio nel giugno del 2013, nel giro di un anno io avevo già fatto tutto, cioè avevo già tutte le persone coinvolte, poi se ne sono aggiunte altre, ma il core era già tutto raggiunto.
Fin qui il neuroscienziato, che si dichiara spirituale antiriduzionista, il suo programma per molti alla Frankenstein, le sue idee, la sua audacia, le sue contraddizioni. La volta prossima daremo la parola a un uomo della Chiesa, filosofo e teologo, nonché scienziato e neurobioeticista. Padre Antonio Carraro, coordinatore del gruppo di ricerca in neurobioetica presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, e dottore in biotecnologie mediche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, ospite anch'egli del dibattito milanese sul futuro del cervello umano e dell'uomo. Per oggi noi invece ci fermiamo qui, con il mio grazie a Lorenzo Barenco. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.